va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma 5, in questo primo venerdì di agosto. Vorrei continuare prendendo dalla scrittura, dalla Bibbia, e soprattutto adesso siamo nei Vangeli, alcune domande che Gesù fa agli apostoli, ai discepoli, alla folla, e quindi domande che fa anche a noi. E cercare di comprendere questa domanda e avere anche una possibile risposta alla domanda che lui ci fa. Di solito noi facciamo delle domande a Dio, lasciamo che sia lui a farci queste domande. E prenderei una frase del Vangelo di Luca, l'episodio di Gesù che con i suoi genitori si reca in pellegrinaggio al Tempio. È l'unico avvenimento che i Vangeli descrivono della infanzia di Gesù. Infanzia, ecco, da quando era ragazzo. Leggo il brano di Vangelo. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, risalirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino, di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. E dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Questo è il brano di Vangelo in cui viene descritto questo episodio, narrato questo episodio, ed è l'unico episodio dell'adolescenza di Gesù. Qualche volta io mi chiedo, ma chissà, andava anche lui a giocare al pallone, andava a scuola, aveva un gruppo di amici. Il Vangelo non ne parla, ci sono i Vangeli apocrifi che ne parlano a sufficienza. Solo questo episodio. E ci fermiamo sulla domanda che lui pone ai suoi genitori: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Una domanda di Gesù dodicenne, ci scrive Luca, rimane incompresa sia da Maria che da Giuseppe. anche se l'adolescenza di Gesù, come descritto negli ultimi versetti, sembra essersi svolta senza particolari difficoltà. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Questo episodio era rimasto oscuro ai suoi genitori, segno di un percorso educativo in famiglia in cui emergeva qualcosa di particolare. La domanda che il piccolo Gesù fa ai suoi genitori sembra sorprenderli e che forse non si aspettavano una così precoce determinazione nel cercare la propria strada in ordine alla volontà di Dio. E possiamo dire che il ragazzino, chiamandolo così, 12 anni aveva Gesù, sembra a sua volta sorpreso per l'affannosa ricerca di Maria e Giuseppe. Angosciati ti cercavamo. E parole che hanno un tono di rimprovero, usato nei suoi confronti, potremmo dire, una volta ritrovato nel Tempio. Del resto, Gesù era a Gerusalemme per celebrare la festa di Pasqua, momento in cui ogni giovane ebreo diventa responsabile di se stesso nell'orientarsi rispetto alla volontà di Dio, scegliendo secondo la legge il bene che Dio si attende. E Gesù semplicemente mette in atto subito questa sua nuova responsabilità, togliendo dalla vuota formalità e assumendosi in prima persona il compito di dare ascolto a Dio e alla parola fin da subito. Ecco, quella di Gesù, allora, è una domanda che dovremmo farci anche noi ogni volta, in cui sembrano prevalere preoccupazioni di ogni genere, preoccupazioni che potrebbero rendere solo formale la nostra appartenenza al Regno di Dio e la nostra passione per l'Evangelo. Se ogni giorno noi come cristiani scegliamo Gesù, ci diciamo credenti nella salvezza che Dio dona in Gesù, se diamo quotidiana conferma al nostro battesimo ricevuto, allora non possiamo lasciare che tutto si giochi in un puro dato di statistica. Occuparsi delle cose del Padre nostro chiede un investimento deciso e responsabile nella nostra vita. Possiamo dire che chiede scelte coraggiose e conseguenti. Chiede una libertà di agire secondo il Vangelo. E questo in qualsiasi situazione. Per nulla intimoriti dall'ostilità o dal gelo che possono anche attorniarci. Proprio come fa Gesù, che con un candore semplice e deciso ricorda ai suoi che ha ben capito di doversi dedicare alla volontà del Padre ed è ben per questo che lo avevano portato a Gerusalemme. E ci deve appartenere questo coraggio semplice e lineare. E possiamo anche noi ancora crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. La domanda è: non sapevate, perché mi cercavate, non sapevate che io, ecco, Perché siamo così indecisi tante volte? Siamo incapaci di una scelta ben precisa e tutte le volte dobbiamo ritornare a pensare a che cosa dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere il Vangelo, ma questo vale per sempre. Stralcio dal Salmo 84 questo versetto. Nel rotolo del libro su di me scritto, è scritto di fare la tua volontà. Io Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. E potremmo, un augurio che faccio, potremmo anche noi dire: ho sempre annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le mie labbra, Signore, tu lo sai. Come vorrei che questa preghiera fosse, queste affermazioni, ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non ho tenuto chiuse le mie labbra, Signore, tu lo sai. Come vorrei che fossero vere, pronunciate da me ogni domenica, ogni giorno, ma soprattutto a quando incontrerò il Signore, come sacerdote. Il dono della parola da meditare, da leggere, da pregare, da annunciare. A volte quando il sacerdote parte dalla sua sedia e va verso l'ambone della parola, l'altare della parola per leggere la parola del Signore e commentarla, fa un inchino lì davanti alla messa e dice: Signore, purifica il mio cuore, le mie labbra, perché possa annunciare degnamente la tua parola. E quante volte vorrei tornare indietro, perché penso all'audacia di Dio di fidarsi di me quando si fanno le letture, terminano sempre: questa è la parola di Dio, e l'ha letto un lettore, questa è la parola del Signore, e l'ha letta il sacerdote o un diacono. Proviamo a pensare quale responsabilità, quale grandezza la mia voce, i miei termini, le mie frasi, il mio dire è la parola di Dio. E vi dicevo che quante volte vorrei mettermi seduto lì davanti ad ascoltare, ma nella ordinazione sacerdotale ci è dato lo Spirito perché abbia a sostenerci in questa missione dell'annunciare la parola di Dio. È proprio vero quello che Benedetto XVI, al termine dell'anno sacerdotale, parlava dell'audacia di Dio che si fida di un povero uomo. Bella quell'espressione. Ogni mattina me la leggo, perché io sono un povero uomo, pur essendo sacerdote, non sono migliore degli altri. Mi è stato dato un incarico, una missione, un compito, ma non perché sono il più bravo. Non lo so perché il Signore ha chiamato me. Ricordo un giorno che stavo lavorando con i motori che poi avrebbero messo, gli alternatori che avrebbero messo nelle varie stazioni RAI per il secondo canale, e mentre facevamo le prove di questi alternatori diesel che entravano in funzione nelle varie stazioni della RAI, se dovesse succedere che si interrompesse la corrente. Ebbene, mentre c'era questo silenzio di mezz'ora per vedere il consumo di questi alternatori, alla sera tornavano i seminaristi, erano 27 seminaristi di Saronno. miei amici, abbiamo giocato al pallone insieme, a scuola insieme con qualcuno, e loro erano in seminario, e loro ho cominciato, una frase mi è arrivata nel cuore e nella mente: ma perché non anche tu? Non sono stato più capace di distoglierla da me. Ebbene, è proprio questa scelta che il Signore ha fatto di, come sacerdote, di darmi questo incarico della parola, di annunciare la parola. E come Gesù, mi devo dire ogni volta, passando dall'altare, mentre pone, mi devo dire: devo occuparmi delle cose del Padre mio, per una missione, per un compito che mi è stato dato. Prete è questo, e dovrebbe studiare, dovrebbe leggere, conoscere, avere a cuore la parola di Dio. Quanti limiti ci sono anche in me, in noi. Ecco, terminiamo alla domanda di Gesù: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vorrei dirla anch'io quando tante persone mi cercano, ma per cose secondarie. Dire: cercatemi soprattutto per quello che è il mio compito, l'annuncio della parola, la celebrazione dell'Eucaristia, il perdono dei peccati. Con queste convinzioni, con queste, diciamo così, certezze, che spero che il Signore continui a imprimere nel mio animo dopo ben 54 anni di sacerdozio, e possa dire anch'io: devo occuparmi delle cose del Padre mio. Passiamo a un'altra domanda. Una domanda che dovremmo anche questa chiedercela tutti i giorni, non solo io, ma anche voi. Dov'è la vostra fede? E è un episodio questo raccontato da Luca, di una tempesta sul lago, che in una situazione di particolare bisogno, di una particolare paura. Me lo ricordate il Papa che nel mese di marzo dell'anno scorso, da solo, sotto la pioggia, saliva, attraversando tutta la piazza San Pietro, e saliva verso il crocifisso caratteristico di Roma, proprio nel pieno della pandemia, del numero infinito di morti nel bergamasco, nel bresciano. Il Papa quella sera ha letto questo brano di Vangelo, e avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago, e presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago. Imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Dicono, una parentesi, dicono che quando c'è una tempesta sul lago è impressionante la forza dei venti, delle acque che si alzano, delle onde. I discepoli si accostarono a lui e lo svegliavano dicendo: maestro, maestro, siamo perduti. Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta, e queste si calmarono, e ci fu bonaccia. Allora disse loro ai discepoli, disse: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: ma chi è dunque costui che comanda i venti e alle acque gli obbediscono? La domanda di Gesù, che fa anche a ciascuno di noi: dov'è la tua fede in un momento difficile e faticoso? Dov'è la tua fede? E mi viene in mente l'altro episodio di Gesù nel Getsemani, che sta per essere catturato, ma la sua grande sofferenza, il Vangelo dice che sudava sangue, era perché gli stavano cadendo sulle spalle tutto il male del mondo, di ieri, di oggi e di domani. Tanto che il Vangelo dice che sudava sangue. Non era tanto il dolore fisico. Noi tante volte ci si ferma a considerare il dolore fisico di Gesù, le battiture, gli sputi, la corona sul capo. Sì, sì, certamente, certamente. Ma quanti uomini hanno subito anche condanne, violenze anche più atroci, per non per 3 ore, per giorni interi, per anni interi, no? La sofferenza di Gesù più grande è stata proprio quello di vedere come l'amore del Padre per ciascuno di noi l'abbiamo rifiutato, l'abbiamo rimandato indietro, l'abbiamo buttato via. E questa è la grande peccato, la grande sofferenza che pesa sulle spalle di Gesù. E allora dal Vangelo vediamo che anche Gesù ha avuto dei tentennamenti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se possibile allontana da me questo calice, no? Il Padre avrebbe potuto chiedere a Gesù: ma dov'è la tua fede? E ci fermiamo sulla domanda che Gesù fa a ciascuno di noi. Gesù l'ha superata, poi è arrivata a dire l'ultima sua parola: mi affido a te, Padre. Ecco, e mi viene in mente anche la Madonna, che il Cardinal Martini, nella lettera pastorale alla Madonna del Sabato Santo, pensa di incontrarla il sabato mattina. Gesù morto, sepolto, i suoi amici sono scappati tutti. Il Cardinal Martini chiede alla Madonna, fa questa domanda: e adesso come sarà? E la risposta di Maria: io non lo so, certamente Dio provvederà. Eccola la fede. Non c'è un'evidenza che le cose andranno bene, c'è da fidarsi. E Gesù chiede a noi in questa tempesta: ci siete così paurosi, dov'è la vostra fede? Il contesto di questa domanda di Gesù è la tempesta che si è scatenata su questa traversata in barca con i suoi discepoli. È un'immagine forse dell'insicurezza che tante volte avvolge questa insicurezza le nostre giornate. E della fatica che ci accade di dover fare per portare a termine significativamente il nostro cammino. Possiamo dire davvero che la nostra vita qualche volta è come una tempesta, in cui ci sentiamo svanire le nostre certezze e l'orizzonte si fa cupo, scuro, triste, uggioso. Questo lo esplicita anche dall'affermazione dei discepoli, che dicono, svegliando Gesù: siamo perduti. Quante volte anche in questi giorni vengono delle persone a dirmi una situazione di sofferenza grande. L'altro ieri, una donna dopo 38 anni di matrimonio abbandonata dal marito, perché ne ha trovato un'altra. E lei aveva 3 figli da crescere. Ma soprattutto il dolore grande è perché dopo questo lungo cammino fatto insieme, condiviso, non era pensabile di continuare. Perché? Dov'è la vostra fede? Una famiglia, una mamma che ha un figlio da sempre, da quando aveva 18 anni, mi diceva: droga, alcol, una vita così devastata, devastante per la vita degli altri. Arriva a casa la sera ubriaco, si butta per terra, spacca i piatti. Io mi immagino come questa mamma non possa dire: ma Signore, dove sei? Ma perché, Signore? È il Signore che risponde e ci chiede: ma dov'è la tua fede? Ma è difficile dirla. Questa mamma, io sono stato in silenzio. Nell'episodio, torniamo all'episodio, Gesù mette il dito sulla paura che i discepoli hanno lasciato crescere, fino a non aver più speranza, siamo perduti, dimenticando di avere lì con loro colui che aveva già mostrato segni che non potevano dimenticare o trascurare: la risurrezione del figlio della vedova di Nain, la moltiplicazione dei pani per 5.000 affamati. E quindi non potevano dimenticare questi segni che avevano già sperimentato, segni della potenza del Signore. Ecco, il loro limite è proprio l'incapacità di avere altri orizzonti, di avere l'assenza della speranza. Siamo perduti. I discepoli non vedono altro che il pericolo del momento presente. Non si fidano della presenza del Maestro. Non hanno occhi che per le proprie preoccupazioni. Io porterei la scena al Calvario. Gesù che muore. Tutti fuggono. Un pagano, un centurione, guardando come muore Gesù, dice: costui è il figlio di Dio. Quante volte non ci fidiamo della presenza del Maestro? Quante volte non abbiamo occhi che per le nostre proprie preoccupazioni? Gli apostoli, i discepoli, quella volta non avevano ancora capito perché poi si domandano chi sia realmente Gesù, che per loro rimane ancora abbastanza estraneo. Ma chi è costui? Avevano visto già tanti miracoli. E allora dobbiamo interrogarci su quanto noi abbiamo compreso da Gesù, su quanto la sua presenza pervada la nostra vita, su quanto ci muoviamo ogni giorno appoggiati sulla certezza che sulla la nostra barca in tempesta c'è anche Lui, e quindi non dobbiamo temere. Tante volte noi chiediamo nella preghiera di domanda che Dio intervenga a risolvere tanti problemi, qualche volta non lo fa e noi pensiamo che ci abbia abbandonato, invece lì sulla barca con noi. Oppure quell'anonimo brasiliano che racconta: ho visto la mia vita sulle mie orme sulla sabbia del mare, e vedevo i vari giorni quattro impronte di piedi, quelle del Signore e le mie, che mi accompagnava. A un certo punto ho visto che c'erano solo due impronte, e ho pensato che erano le mie, che il Signore mi avesse abbandonato. E mi chiedevo perché, proprio nei momenti difficili tu mi hai abbandonato. E questo anonimo brasiliano che scrive dice, e Gesù dice a questo nostro fratello, guarda che queste sono le mie impronte, non ci sono le tue perché io ti ho preso in braccio. In questi momenti così difficili e faticosi, io ti ho preso in braccio a superarli. Lasciamo che ci investa la domanda del Maestro, dov'è la vostra fede? Domanda che forse, per fortuna, un poco ci infastidisce e ci costringe a non ritenerci così sicuri e fedeli, speriamo che sia così, soprattutto quando la nostra barca ondeggia pericolosamente e ci sentiamo perduti, senza salvezza, senza un futuro riconoscibile. Certo, la nostra traversata si compirà sia che siamo pieni di fiducia, sia che ci ritroviamo paralizzati dalla nostra paura. Si compirà essenzialmente perché Lui comunque sta nella nostra barca e fa il viaggio con noi. Ma quanto diverso può essere il viaggio se il vento si fa forte e fa solamente salire il battito del cuore, oppure se rende tutto scuro l'orizzonte. Ecco, non sia più forte la tempesta del piccolo granello di fede seminato in noi. Un granello di sebe di fede che a volte nascondiamo. Dobbiamo pensare, dobbiamo credere, dobbiamo desiderare che possa ancora crescere questo granello che è la nostra fede. A tutti auguro proprio questa fede, che possiamo tutti quanti rispondere al Signore: Signore, Tu sei la mia luce, la mia salvezza, di chi avrò paura? Signore, Tu sei la difesa della mia vita, di chi avrò paura? Mi dico, spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. C'è una preghiera che la Chiesa dice che i nostri morti, nel cammino che fanno da quando lasciano questa vita terrena e salgono al cielo, è il Salmo 129. Io spero nel Signore, la mia certezza è il Signore. Io mi fido nel Signore. Sono certo di contemplare nella città dei viventi, che è là e non è qui, il volto del mio Signore. Questa certezza che dobbiamo avere. Dov'è la tua fede? La mia fede mi porta ad avere certezza che io ti troverò e per tutta l'eternità contemplerò il tuo volto, o Signore, e che qui, nei momenti difficili, tu sei al mio fianco e mi prendi in braccio e mi accompagni. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.